23 minuti Radio Popolare, Popolare Network, una buona serata da Luigi Ambrosio, l'orizzonte delle 20. Allora, io direi che le battute stanno a zero, anche se le battute tradizionali in questi casi sono: una volta i treni li facevano arrivare in orario, oggi li fanno arrivare in ritardo. Quello lì non è che sotto sotto porta sfiga, eccetera eccetera. Così come stanno a zero, voglio sperare anche teorie possibili del complotto. Perché dico così? Perché questo pomeriggio attorno alle 6 è saltata un'altra volta una importantissima stazione ferroviaria italiana, quella di Roma Termini, dopo quello che era successo nel fine settimana a Milano. Circolazione dei treni, soprattutto l'alta velocità, ma anche i regionali in tilt anche oggi. E poi in mezzo oggi c'era stato un problema enorme in Calabria per la neve, perché nevica in Italia d'inverno nelle zone montane, ma i treni si erano bloccati e c'erano stati dei problemi seri anche nel nodo di Firenze. Insomma, pare che i treni in Italia non funzionino più con Salvini ministro dei trasporti. Poi è chiaro che non è che c'era il ministro Salvini al quadro elettrico della stazione Termini a fare casino oggi, non è che è una sua colpa immediata, però evidentemente una responsabilità politica forte chi si assume l'onere di fare il ministro dei trasporti ce l'ha. Allora partiamo da qui, dalla politica, con Andrea Casu, deputato del PD, vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera. Buonasera Casu.
Buonasera a tutti e a tutte.
Bisogna chiedere le dimissioni di questo ministro a questo punto.
Il vero problema che abbiamo in Italia è che non abbiamo già un ministro dei trasporti. Salvini si occupa esclusivamente di alcuni compiti, di tagliare i nastri, di pensare alle nomine, ma non svolge quelle funzioni di vigilanza fondamentali che ha il Ministero dei Trasporti. Il risultato lo vediamo ogni giorno, non solo il guasto di Milano sabato, abbiamo visto i problemi che abbiamo avuto lunedì sulla Roma-Napoli, i problemi sulla Roma-Firenze, non solo quell'ennesimo guasto al sistema elettrico stasera, ma il vero problema non è solo il sistematico avvenire di questi guasti, ma tutto quello che avviene dopo, il totale fallimento nelle informazioni e l'assistenza. Provate in questo momento a cercare informazioni online sul vostro treno e troverete informazioni che o sono incomplete o non garantiscono, diciamo, la possibilità di affrontare questo momento così difficile. Loro provano a sottovalutare il problema, a fare finta che non ci sia, provano a fare scaricabarile, ma la responsabilità politica di questo governo è evidente. Anche oggi in aula il Partito Democratico e tutte le forze di opposizione unitariamente hanno chiesto un'informativa urgente del ministro Salvini, che abbiamo cominciato a chiedere da luglio, perché i problemi, se ricordate, sono cominciati già quest'estate e ancora non ha trovato il tempo in 8 mesi di presentarsi in aula e avere un confronto con le forze parlamentari. È un ministro in fuga, è in fuga dal MIT, è in fuga dal confronto parlamentare, ma i danni li paghiamo tutti noi. E voglio dire una cosa importante, non riguarda solo Salvini questa questione, perché Salvini è il ministro, ma è il vice premier, c'è il governo Meloni che sta tenendo gli occhi chiusi, non capisco per quale ragione, su una tragedia quotidiana che avviene nelle nostre stazioni. È un problema ormai sistematico.
C'è un numero che viene, lo leggo adesso in agenzia, riportato dall'Associazione dei Consumatori Codacons, secondo un calcolo che hanno fatto loro, i casi in cui ci siano stati sospensioni della circolazione o forti rallentamenti da inizio anno sono 104. Ma oggi è il 14 gennaio, però 104.
Ma basta, chiunque ha avuto un'esperienza di viaggio, chiunque ha provato a spostarsi in giro per l'Italia, chiunque ha provato, si rende conto che ormai è una situazione sistematica. Sai qual è la cosa più grave? Il treno aveva conquistato il favore degli italiani, tante persone ormai per lavoro lo consideravano il mezzo più veloce, più sicuro, più ecologico. Io sento sempre più di persone che hanno paura di prendere un treno per il rischio di non arrivare in tempo e scelgo di tornare all'auto oppure di prendere un aereo. È una sconfitta per il paese.
Questo lo vediamo naturalmente, lo vediamo anche per il trasporto locale, ad esempio caso, perché questa sera noi stiamo parlando della stazione Termini o della stazione centrale di Milano, di Santa Maria Novella, insomma l'alta velocità che dovrebbe essere il fiore all'occhiello, ma noi trasmettiamo da una regione della Lombardia dove il trasporto locale è un disastro e a maggior ragione la gente prende l'automobile, che deve fare?
Ma è un disastro, è giusto, però che cosa bisogna fare? Bisogna investire sul trasporto pubblico locale, è una grande priorità nazionale, c'è un diritto alla mobilità che è un diritto costituzionale, non può essere negato, non si può fare sì che nelle aree interne, nelle periferie, non ci sia un'alternativa di trasporto pubblico che ti può consentire di portare i figli a scuola o di arrivare al lavoro in tempo, di tornare la sera dall'università. Se non c'è questa alternativa, noi saremo condannati a affogare nel traffico, con costi ambientali, economici, sociali enormi, e proprio perderemo in termini di ore, di qualità della vita. Le faccio un numero che abbiamo calcolato noi, perché non l'hanno calcolato al governo, non l'ha calcolato nessuno nei vertici ferrovie, i ritardi totali che sono stati generati dal guasto sul nodo di Milano di sabato scorso, sì. 7:50 guasto, noi abbiamo considerato, calcolandoli uno per uno, oltre 20.000 minuti di ritardo, oltre 333 ore di ritardo. Ma le sembra normale che questo dato, cioè di quanto quel guasto ha generato in termini di dati, si possa sapere solo perché siamo andati noi a calcolarci ritardo per ritardo e non sente il dovere chi gestisce le ferrovie del nostro paese di comunicare: c'è stato questo guasto, ha generato questo danno nelle vite dei cittadini, e di dare un numero complessivo? Sono passati 3 giorni da questo problema che c'è stato a Milano e ancora non sappiamo, sappiamo solo le rilevazioni che abbiamo fatto noi con la calcolatrice. Non mi sembra un modo civile di affrontare un grande problema che tocca la carne viva di tantissimi cittadini e cittadini.
Senta, eppure poi me lo dice, volevo farle questa domanda, ma è come oggi ci sono investimenti in corso sulle ferrovie,
sì,
con i soldi europei?
Esatto, infatti Salvini, diciamo, dà la colpa ai cantieri, ma i cantieri non sono il problema, è quello che non sta facendo lui per gestirlo. I cantieri sono una parte della soluzione. Molti di questi interventi di cui parla, dei 1200 cantieri di cui parla Salvini, sono cantieri di nuove linee, quindi non danneggiano le linee esistenti. Il problema è quello che non si sta facendo sulle linee esistenti, che sarebbe assolutamente necessario fare in termini di cicli di manutenzione, in termini di aggiornamento del personale. Sul personale, voglio dire questo, il personale del front line paga sulla propria pelle ogni giorno questo disagio, perché il caos, i disservizi, quando le persone sono giustamente arrabbiate perché hanno perso il treno, la reazione non l'hanno verso Salvini o verso noi in Commissione Trasporti della Camera o verso la Presidente Meloni, l'hanno nei confronti della povera personale d'assistenza frontline che si ritrova là, e crescono le aggressioni, crescono i disagi, crescono le persone che cambiano addirittura lavoro perché sono stanche di passare la giornata a fare un lavoro che non dovrebbe essere quello, perché la situazione è fuori controllo. Bisogna intervenire, non può essere una croce che noi gettiamo addosso dei poveri ferrovieri, autoferrotranvieri chiamati, diciamo, a gestire una situazione devastante. Bisogna intervenire. Il primo passo però è smettere di negare che ci sia il problema, dire che è colpa di qualcun altro. Le responsabilità politiche sono chiare, le responsabilità sono anche dei vertici di ferrovie. Invece di parlare solo di nomine, di poltrone, di chi fa che cosa, cominciamo a ragionare su che cosa bisogna fare, e la prima cosa che bisogna fare è far funzionare meglio le ferrovie.
Grazie Andrea Casu.
Grazie a voi.
Ci fermiamo qua, con lei una buona serata. Non ci fermiamo naturalmente con la trasmissione. Uno dei temi, lo dicevamo con Andrea Casu, è la quantità di cantieri che sono in essere nel nostro paese. Va bene che ci siano, ma poi c'è naturalmente anche la, come definiamo, la rete esistente. Ed è con noi l'esperto. Pronto? Di trasporti del Politecnico di Milano, Marco Ponti. Buonasera Ponti.
Buonasera a voi.
Dicevamo prima con il precedente ospite, forse mai come oggi tanti soldi investiti nelle ferrovie, e però tutti i giorni questi problemi.
Ma dunque, ci sono due aspetti maggiori della cosa. Il primo è che è arrivato, oltre ai soliti 12 miliardi che gli diamo noi contribuenti tutti gli anni, un'ulteriore botta di soldi incredibile col PNRR, relativamente improvvisa, che deve essere spesa in tempi brevi. Questo ha messo in moto una frenesia di cantieri su tutta la rete, sembra sopra i 1000, che chiaramente non sono stati gestiti dal punto di vista dell'esercizio dei treni. Infatti quest'anno è anche l'anno della catastrofe della puntualità, dei ritardi e delle interruzioni. Questo è un aspetto. Un secondo aspetto da sottolineare è che si trovano scuse tipo ci sono troppi treni sulle linee.
L'ha detto Salvini cui, l'altro giorno questo.
Sì, ci sono troppi treni sulle linee per cui bisogna ridurre la frequenza dei treni, cioè peggiorare il servizio. Questo non è giustificato perché la linea più trafficata d'Italia è l'alta velocità tra Firenze e Roma, che vede 220 treni circa al giorno, e ora la capacità tecnica di una linea ferroviaria sono 300 treni al giorno, e in Giappone ne fanno andare anche di più, quindi con frequenze di 3 minuti ogni treno. Quindi i troppi treni non sembra vero, perché le altre linee poi ne hanno meno, quindi le altre linee ad alta velocità hanno meno di 200 treni al giorno. Quindi quello non sembra vero. Invece una cosa sicuramente vera è la deresponsabilizzazione della società ferroviaria, perché i soldi arrivano comunque, i soldi sono pubblici, l'impresa è 100% pubblica, non c'è un vero meccanismo di premi e punizioni, qualche gli economisti dicono di incentivi adeguati, cioè per anni nessuno ha perso il posto, nessuno di quelli nominati politicamente ha perso il posto per cattivi funzionamenti o eccessi di costi per le ferrovie, cioè per cattiva gestione del sistema. Il sistema è deresponsabilizzato. Si pensa un po', se un privato avesse fornito un servizio così catastrofico, il management sarebbe stato, il padrone avrebbe perso un sacco di soldi, il management sarebbe stato licenziato dalla sera alla mattina.
A questo punto di vista la Lega, il partito di Salvini, dice in questi giorni è colpa di quelli che c'erano prima.
Questo lo dicono tutti, questo è un male assolutamente comune.
È un classico.
Sì, però come dico, colpe di che tipo? Le nomine sono sempre rimaste tutte politiche, i grandi progetti di privatizzazione o almeno di apertura della concorrenza destra e sinistra d'accordo li hanno bloccati dopo l'apertura alla concorrenza dell'alta velocità, che ha fatto grandi benefici ai viaggiatori. Si stima che le tariffe sarebbero state più alte del 30% senza concorrenza, però dopo quello non è successo più niente. Il sistema è tutto politico e strafinanziato, cioè i troppi soldi non fanno bene alla salute dell'efficienza delle imprese, perché tendono ad addormentarsi, cioè non avere una reale responsabilità. Occorrerebbe un controllo pubblico, che è stata creata un'autorità indipendente apposta, che è stato Rino, per cui ho lavorato 5 anni, che dovrebbe avere il bastone e la carota per le ferrovie, ma in realtà ha scarsissimi poteri proprio perché la politica non vuole interferenze.
Quali sono le criticità in questo momento sulla rete ferroviaria italiana, quelle più importanti?
E sono quelle che le ho detto, cioè una scarsa attenzione alla manutenzione. Il ministro dei trasporti Salvini ha dedicato metà del tempo alla sicurezza pubblica e l'altra metà al ponte sullo stretto. Ne è un po' difficile dire è una causa, un meccanismo di causa effetto diretto. Di sicuro c'è la responsabilità di tutto il sistema rispetto ai risultati, questo è sicuro. Il rapporto di causa-effetto può avere anche una qualche componente di sfiga, però io ritengo che il problema maggiore sia i troppi soldi per fare tantissimi cantieri in pochissimo tempo senza aver avuto un piano adeguato. Sì. Per garantire il funzionamento dei treni. Quella, secondo me, è la causa principale.
Senti, invece, rimanendo sui cantieri, perché naturalmente farne tanti tutti insieme crea i problemi che ci ha descritti, però ci sono dei cantieri invece, cioè degli interventi che sono fondamentali in questo momento. Lasciamo perdere il ponte sullo stretto, che è il pallino di Salvini.
Ma dunque, Sì e no, cioè una migliore, secondo me è molto più importante far meglio la manutenzione che non fare linee nuove. Invece il PNRR fa interventi grandiosi, del tipo grandi opere. Oltre al ponte c'è un'opera ancora più sciagurata, di cui non si parla perché l'approvazione è stata bipartisan, che è il raddoppio ad alta velocità della Salerno-Reggio Calabria, che costa come due ponti sullo stretto, uno in filo all'altro, e che rimarrà deserta.
Tra poco ne perché parliamo se... poi della Salerno-Reggio Calabria, okay, che vede anche le cronache di oggi, la politica litigare sul tracciato, ad esempio.
Sì. Sì, però è un'opera totalmente insensata, cioè la linea attuale funziona ragionevolmente bene ed è già ragionevolmente veloce e già ragionevolmente veloce in corso di velocizzazione ulteriore, e quindi semplicemente rimarrà deserta, non c'è nessun dubbio, e costa come due ponti sullo stretto. L'attenzione al consenso politico, a fare spese per il consenso politico, prevale sull'attenzione a far funzionare bene quello che c'è, che sembra porti molto meno consenso, oltre a mettere in moto minori interessi.
Grazie, professor Marco Ponti.
Vi prego, piacere.
Arrivederci.
Alla prossima. Arrivederci.
Si diceva all'inizio di questa trasmissione di chi è in prima linea, e in prima linea ci stanno le lavoratrici e i lavoratori. Personale viaggiante che si prende gli improperi degli utenti e i tecnici, gli operai e tutti gli altri che sulla ferrovia ci stanno tutti i giorni. Una buona serata al segretario della FILT CGL Stefano Malorgio. Buonasera.
Buonasera.
Qual è la vostra lettura di questo continuo interrompersi della rete in Italia, questi continui guasti? Sembra quasi una barzelletta, ovviamente una cosa serissima.
La lettura, poi al netto dei singoli casi, adesso stiamo cercando faticosamente anche noi di capire cosa è accaduto a Roma, è la lettura evidente di un sistema che non funziona più, non funziona nel sovraccarico delle linee, non funziona nell'organizzazione su come si risponde, insomma, quando capitano cose di questo tipo. L'idea che ci siamo fatti è che sia arrivata ad AMA una lunga fase, insomma, che non è imputabile, diciamo, all'ultimo arrivato sul piano degli assetti dell'azienda, di poca attenzione, poca focalizzazione sulle problematiche vere. E quindi l'impressione è questa.
Lei ha capito che cosa è successo a Roma oggi, ad esempio?
Ci parlano di un problema elettrico ad una sottostazione, però insomma va verificato, non ho ben capito, certo, se è un incendio o una cosa di questo tipo, insomma.
E questi naturalmente sono poi tutti casi che accadono e ciascuno fa storia a sé, però è un guasto ricorrente. Anche l'altro giorno a Milano.
È un guasto continuo, insomma, sì, un guasto continuo, una condizione generale del servizio offerto che sta vertiginosamente calando, e noi siamo estremamente preoccupati, devo dire, perché una condizione di questo tipo, di questa azienda, non la vedevamo da molti anni, passati in lunga fase, insomma, in cui si erano raggiunti anche buoni standard di efficienza, ormai parlo di molto tempo fa, ma ripeto, credo sia arrivato il punto, insomma, ecco, cioè siamo arrivati a mettere in fila tutta una serie, un lungo periodo di focalizzazione su altro, ecco, di poca attenzione costante e continua, di poca tensione rispetto alla qualità del servizio offerto.
Quali sono gli interventi urgenti necessari sulla rete ferroviaria?
Ma intanto bisogna fare una verifica, diciamo, io credo, di capienza della rete rispetto al numero dei treni che c'è. Io l'ho chiesta in più fasi, insomma, un'operazione verità, cioè io penso che dobbiamo renderci conto del fatto che abbiamo una rete che è inadeguata a sostenere una quantità di treni fatti nei numeri che ci sono. Secondo elemento, io credo che bisogna fare un ragionamento serio sull'organizzazione dell'impresa da un punto di vista della capacità di risposta alle emergenze, anche ricorrendo all'internalizzazione dei lavori. E terzo, io credo in qualche modo che si debba anche necessariamente fare un reset più generale, insomma una migliore calibrazione degli obiettivi dell'azienda rispetto a quello che è il suo core business, cioè far viaggiare la gente e farla viaggiare in orario. Ecco, io credo che su questo vada rifocalizzata tutta l'attenzione anche attraverso un'organizzazione aziendale che sia più attenta a questo e non dispersa in mille rivoli.
Il denaro investito in questo momento, lo dicevamo anche con i precedenti ospiti, in realtà è molto. I soldi europei sono una quantità di liquidi come non si era mai vista in epoca recente.
Ma le nuove opere non c'entrano nulla con questo. Qui si parla della manutenzione ordinaria e degli interventi quando ci sono dei guasti. Poco c'entrano col PNRR e con i cantieri, che potrebbero, diciamo, in termini di prospettiva anche dare e liberare un po' e sviluppare un po', insomma, far sì che non si blocchi il traffico in ogni momento, ma parliamo di una prospettiva di medio termine. Noi abbiamo un'emergenza che non c'entra nulla con i cantieri. Nulla.
Grazie Stefano Malorgio.
Di nulla, grazie a voi.
Buona serata a lei, Stefano Malorgio, che è il segretario della FILT CGL Trasporti, quindi i lavoratori, l'esperto Marco Punti che avevamo con noi poco fa ci parlava della Calabria, della costruzione della rete ad alta velocità in Calabria. Io saluto adesso Alfonso Raimo di Huffington Post. Buonasera Alfonso.
Ciao Luigi, buonasera.
Perché per tornare in chiusura di trasmissione alla politica, gli appetiti sono tanti e stanno litigando molto attorno a quella rete ferroviaria.
Aspetta.
Vediamo Pronto? Se riesci a sistemarti. Ecco, adesso mi senti?
Ora ti sento, ciao, buonasera.
Ciao di nuovo.
Sì, oggi diciamo l'argomento trasporti è per forza.
Io non so dove sei.
Sfortunatamente.
Eccoti qua, sei ritornato, risparito un attimo. Speriamo che questo collegamento non sia come la ferrovia italiana, altrimenti non ce la facciamo a portarlo a termine. Mi senti adesso?
Io ti sento, tu okay. Mi senti Luigi?
Ricomincia come se nulla fosse.
Allora, ciao, buonasera. No, dicevo che l'argomento trasporti è, diciamo, non volendo, un argomento sempre attuale. Ho già visto disagi a Roma, Firenze, nel sud, dove è stato difficile raggiungere Roma. Abbiamo partecipato a una conferenza stampa in cui si sono ritrovati a Roma i sindaci calabresi che protestano perché il governo minaccia di non fare l'alta velocità in Calabria, di non farla come vogliono loro. I quali non sono riusciti ad arrivare, molti dei quali non sono riusciti ad arrivare alla conferenza stampa perché bloccati nei treni che dalla Calabria dovevano salire a Roma. No, questo paradosso soltanto per dire lo stato dell'arte.
Il tema dell'alta velocità ricorda in Calabria antiche divisioni territoriali. Tu giustamente citavi gli anni 70, primi anni 70, quando si doveva decidere quale fosse il capoluogo di regione, ma al di là dei campanilismi, naturalmente, quali sono gli interessi economici in gioco?
Vabbè, lì c'è la questione, allora mi hanno spiegato oggi, perché poi uno si educe, diciamo, strada facendo in questi meandri dei trasporti italiani, cioè lì c'è la questione che l'alta velocità programmata per arrivare fino a Reggio Calabria, attualmente ha finanziamenti in corso fino al Lago Negro, cioè sono coperte soltanto le opere fino al Lago Negro, che non è ancora Calabria e Basilicata. Quindi sono molto preoccupati che il governo stanzi effettivamente dei soldi per andare avanti nella costruzione dell'alta velocità in Calabria, ma soprattutto sono preoccupati che il tracciato che seguirà il governo sia non quello che sembra invece appannaggio, diciamo, che Salvini vorrebbe seguire, cioè la costa, quindi per chi è pratico della Calabria, da Praia a Mare, su tutta la Tirrenica fino a Reggio Calabria, ma invece loro vogliono che segua il tracciato dell'autostrada, cioè della Salerno-Reggio Calabria autostradale, che invece passa per Cosenza. Quindi hanno fatto questa conferenza stampa oggi per dire: se il governo vuole fare l'alta velocità, ce lo deve dire che la fa, ce lo deve confermare, e poi deve fare quest'altro tracciato, perché in questo modo non lascerebbe scoperto tutto il territorio del Crotonese e della Sibaritide, cioè la costa ionica, per così dire. Dopodiché abbiamo sentito Rixi, il vice ministro di Salvini, che secondo molti a tutti gli effetti il vero ministro, è il vice ministro con la delega ferroviaria, ma è anche diciamo il più competente, per così dire, e lui ha confermato che oggettivamente non sarà proprio un'alta velocità quella calabrese, sarà un potenziamento della rete storica, che è appunto quella che passa sulla costa tirrenica, e che però sostanzialmente i sindaci non devono poi essere così richiestivi, per così dire, perché alla fine lui ha detto testuali parole, noi le abbiamo riportate, neanche Aosta ce l'ha l'alta velocità. Cioè l'alta velocità, dice, è una cosa che fai se è compatibile con dei criteri tecnici e soprattutto economici, cioè se c'è una richiesta che in qualche modo la motiva.
Senti, questo è un po' se Rixi è il ministro di fatto, Salvini che cosa fa?
Ecco, perché io stavo arrivando lì, no? Perché adesso, mentre uscivo dalla Camera, Renzi aveva annunciato la mozione di sfiducia contro Salvini. E dicevamo prima, ci sono stati problemi poi oggi a Roma, a Firenze, non soltanto quelli dal sud verso Roma, e naturalmente si aggiungono a quelli del fine settimana. Abbiamo visto il blocco a Milano, e sostanzialmente le opposizioni chiedono le dimissioni di Salvini abbastanza unite, però questa mossa di Renzi è un po' colto di sorpresa, perché è una mozione di sfiducia. Tu mi insegni, la mozione di sfiducia è un atto che si deposita in Parlamento e che soprattutto deve essere votato. Quindi le dimissioni di Salvini, dall'essere un desiderata politico, insomma, una volontà, una richiesta delle opposizioni, però da far valere nella battaglia politica giorno per giorno, diventano un atto parlamentare. Cosa farà prevedibilmente la maggioranza? Prevedibilmente terrà Salvini al suo posto, certo, perché non vuole, non può consentirsi, diciamo, di perdere il vice premier
e il capo della Lega, gli è giù il governo se gli votano, la sfiducia.
E poi soprattutto perché, come tu sai, Salvini non vede l'ora, almeno da quello che si è capito nei giorni scorsi, non vedrebbe l'ora di andare via dal MIT. Ha fatto capire, insomma, in più dichiarazioni che il suo sogno è tornare al Viminale. Quindi per Meloni diventa un atto, diciamo, obbligato, quello di, per così dire, congelare Salvini lì. Con la mossa di Renzi, però, diciamo, i disservizi che arrivano da Salvini, cioè dal Ministero di Salvini, sui trasporti ferroviari, diventano una responsabilità collettiva del governo. Probabilmente è questo che vuole ottenere Renzi. Dovrebbero loro coordinarsi meglio come opposizioni, perché è un po' stata una scena un po' sfasata, no? Cioè, mentre quelli alla Camera chiedevano che lui riferisse, però non annunciavano una mozione di sfiducia, Renzi al Senato diceva: no, deve riferire qui al Senato e noi gli presentiamo una mozione di
sfiducia. Sul tema del coordinamento delle opposizioni o dell'unità delle opposizioni ci si potrebbe fare un seminario. Grazie Alfonso, per il momento siamo in chiusura. Ti saluto, grazie.
Grazie a voi, ciao, ciao, ciao.
Di 31 minuti, Luigi Ambrosio vi saluta, l'orizzonte delle 20 come sempre domani sera attorno alle 20, rimanete con noi se volete con i programmi di Radio Popolare Network.